scappa.
Il momento dei nostri pensieri in libertà, dicevamo in apertura questa sera, es irrt der Mensch so lang er strebt, erra l'uomo finché cerca, scrive Goethe nel prologo del Faust, ma noi oggi abbiamo ancora il coraggio, la voglia di cercare, di tendere verso l'alto, verso l'infinito, verso l'ignoto. Nella puntata di oggi di K, devo dire, io ho due immagini che si contrappongono, si affiancano nella mia testa. Una è quella del paesaggio di montagna, dei sentieri tra succosi prati verdi e boschi rigogliosi animati da ruscelle e cascate, e l'altra invece è l'immagine di ettari di terra divorati dalle fiamme. Abbiamo visto in apertura, siamo andati sul San Gottardo, al Museo del Sasso del Gottardo, nel cuore, nelle viscere della montagna, e pensando ecco anche al Passo del Gottardo, ai prati verdi, quindi questa immagine forte nella mia mente, poi dall'altra però queste immagini che arrivano dal mondo da ogni dove. E la prima immagine chiaramente mi dà letizia, gioia, slancio in avanti, voglia di vivere, e la seconda invece mi impedisce di guardare oltre, di sentire quella tranquillità di spirito per cui uno di solito si dice tutto andrà bene, e sento invece quella sensazione come di un lento soffocare, di un tetto sopra la testa che si abbassa sempre di più, togliendo mano a mano la vista, il respiro, anche le idee e anche la voglia di fare. E da un lato allora mi tornano in mente i viaggi di Goethe, la cascata o le cascate di Lauterbrunnen, in particolare la cascata di Staubach, la vedo con quest'acqua che scende impetuosa, dirompente, schiumosa e infine cristallina, e penso ai versi di Goethe, che da lei è stato ispirato nel suo Canto degli spiriti sulle acque, e ci dice: l'anima dell'uomo è simile all'acqua, dal cielo discende, al cielo risale e ancora deve tornare alla terra in un perpetuo divenire. L'anima dell'uomo è simile all'acqua, dal cielo discende, al cielo risale. E perché, lo dico sempre, per Goethe nelle sue opere l'uomo e la natura sono un tutt'uno armonico, ma nella nostra realtà di oggi non potremmo essere più lontani da questa immagine. E sebbene per secoli ci siamo davvero illusi, perché ci siamo illusi di avere in qualche modo, è un brutto termine, però piegato la natura al nostro piacimento, ai nostri desideri, ai nostri bisogni, oggi ci rendiamo conto che la natura prevale, è più forte, e gli incendi in Europa ce lo dicono. Oggi, nel pieno di una nuova ondata di calore, leggiamo dei due vigili del fuoco morti in Grecia, delle pericolose nubi di fumo sopra la Francia, della Spagna che continua a bruciare. Di fronte a un contesto così devastante, allarmante, noi che per ora siamo in salvo, come reagiamo? E allora un articolo pubblicato sull'Independent, che vi devo dire ho letto stanotte perché dal caldo non riuscivo a dormire, questo articolo ci dice che la nostra ecoansia è in aumento. E come potrebbe essere diversamente? Ecoansia è un termine ombrello che nell'articolo spiega Mark Varmeyer, psicoterapeuta e portavoce del UK Council for Psychotherapy, e dice: è un termine utilizzato per descrivere la paura, l'angoscia e l'incertezza che oggi proviamo guardando al mondo, le persone, è quello che oggi proviamo guardando quanto succede, quanto accade nel mondo, e, ed è ciò che le persone provano in risposta al cambiamento climatico e alle sue conseguenze. Ciò che colpisce particolarmente è che l'ansia tende normalmente a basarsi su una minaccia esagerata o immaginaria, spiega sempre Varmeyer. Tuttavia il cambiamento climatico è reale e l'ansia è una risposta comprensibile alla consapevolezza che qualcosa di fondamentale nell'ambiente da cui dipendiamo sta cambiando. E l'articolo dell'Independent non a caso si intitola "Come affrontare il pessimismo quando il mondo sembra stia per finire". E lo scorso anno, in un sondaggio della British Association of Counseling and Psychotherapy, il 57% degli intervistati ha dichiarato che la propria salute mentale era influenzata dalla crisi climatica, e la percentuale saliva addirittura al 63% tra i giovani tra i 16 e i 24 anni, perché sono proprio i giovani a sembrare a essere i più colpiti, probabilmente perché stanno ereditando il problema, si dice sempre nell'articolo. E poi si mette a fuoco il fatto che il problema ha due dimensioni: da un lato si osservano gli incendi, le alluvioni, la crisi della biodiversità, e tutto questo ci rende ansiosi. Dall'altro si aggiunge a tutto questo la sensazione che chi è al comando non sappia cosa stia facendo e non abbia una visione a lungo termine. In questo senso, ci dice l'articolo, si tratta anche di una sorta di ansia politica legata alla consapevolezza del fallimento di chi detiene il potere nel prendere provvedimenti efficaci. Al di là però degli studi e delle definizioni, che servono sempre naturalmente, c'è un'immagine che sempre nell'articolo troviamo e che secondo me ci spiega molto bene e ci dà subito la misura delle teorie delle cose e per capire anche l'impatto sulle nostre emozioni, sul nostro stato d'animo. Ecco, basta sederci al parco e notare che l'erba è marrone. Questo già può riempirci di tristezza. Sono proprio questi promemoria quotidiani, magari piccoli, possono sembrare piccoli, ma sono proprio questi promemoria del fatto che il cambiamento climatico non è un problema lontano nel futuro a colpirci più duramente, a renderci tristi. Sono un esempio di un fenomeno, anche qui ci dice l'articolo, noto come solastalgia, un concetto che ricorre spesso nelle discussioni sull'ecoansia, un termine coniato dal filosofo Glenn Albrecht nei primi anni 2000, che descrive l'angoscia esistenziale che possiamo provare quando il nostro ambiente circostante, l'ambiente che ci appartiene, l'ambiente locale, cambia, spesso appunto a causa delle trasformazioni provocate dal riscaldamento globale. In sostanza, la sensazione di provare nostalgia di casa pur essendo a casa, quando un paesaggio, un tempo familiare, inizia a sembrare estraneo. Kurt Vonnegut diceva: quando siete felici fateci caso. Vale sempre naturalmente, ma forse oggi vale anche il contrario. Quando siete tristi fateci caso, perché nell'attesa che tutto cambi è necessaria per ognuno di noi una maggiore consapevolezza, perché il mondo come l'abbiamo conosciuto fino a qualche decennio fa davvero non c'è più. Ce lo dicono il clima, ce lo dice il paesaggio, ma ce lo dice anche la politica, nel piccolo come nel grande, e ce lo dicono le guerre in atto senza risoluzione o spiragli, volontà di pace all'orizzonte. E ce lo dicono, per alleggerire un po', ma neanche troppo il discorso, ce lo dicono anche le star di Hollywood. George Clooney, che alla prossima mostra del cinema di Venezia verrà premiato, e lui ha dovuto abbandonare insieme alla famiglia la sua casa in Costa Azzurra per via degli incendi boschivi che stanno devastando le zone limitrofe. E dice la star, così almeno riporta Vanity Fair oggi, non so se la nostra casa resisterà.